Buongiorno Massimo e bentrovato, ciao.
Buongiorno a voi, grazie della presentazione, fin troppo buoni. Grazie.
No, no, guarda, Andrea non regala mai niente a nessuno.
No, anche perché
è onesto e corretto dalla prima all'ultima parola.
Si va a guardare
parola.
Il curriculum dei nostri interlocutori e si vede che insomma tu Massimo hai fatto una grande escalation, sei arrivato tra l'altro in una delle società modello fino all'anno scorso, lo è ancora, della Serie A, fino all'anno scorso tu hai lavorato lì, ma è vero, no, che è un'isola felice Sassuolo e quindi Reggio Emilia per lavorare, perché insomma parliamo di nomi di mercato molto importanti sia del passato che del presente che sono passati da lì e quindi evidentemente lì
tutti
c'è terreno fertile.
Tutti gli anni parliamo di qualcuno del Sassuolo,
sì,
sì. Tutti gli anni.
Diciamo che è un po', dai, se la paragoniamo agli anni 2000 è un po' come l'Udinese, però rispetto all'Udinese negli anni 2000 dove ha avuto quell'escalation con i Zaccheroni, Guidolin, Spalletti, è una piazza ancora con meno pressioni, perché perlomeno Udine ha sempre avuto storia di Serie A e ha avuto anche grandi giocatori negli anni 80, quindi ha meno storia ancora dell'Udinese. È una società che è molto organizzata, è una società, è un contesto piccolo ma è una società molto grande, perché là dietro sappiamo di chi è la proprietà e quindi
certo.
Sono tutte funzioni e ruoli dentro.
Ti devo dire che io sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso da come questo mondo ha avuto la capacità di andare oltre i capi storici della famiglia,
cioè morte di Squinzi,
della signora, cioè non era facile,
no.
Non era scontato, però
non era scontato, ma è una macchina che cammina ormai da sola. Loro hanno creato un modello dove la mattina il custode del campo va lì, apre e si lavora. C'è la cultura del lavoro, è proprio un posto unico, è una città piccolissima che per numero di abitanti poteva fare massimo la D, la C, ma proprio tirato.
Sì.
Non è detto che poi c'è l'aspetto economico e quindi la forza e tu fai la Serie A. Non è detto, ci vuole anche una certa organizzazione. Loro hanno dimostrato negli anni. È chiaro che quella tipologia di posto ha tanti pro e anche tanto contro.
No, certo.
Devi starci dentro per vivere un po' i contro. E quindi
no, ti manca probabilmente un po' di quella emotività che ti porta
quelle
a entrare in uno stadio da 50 o 60 mila persone.
Calcoliamo che quella lì è una società che c'ha stadio di proprietà, centro sportivo bellissimo,
sì, l'ho visto, bellissimo,
I canoni, per i canoni del Sassuolo, ovviamente, perché non è grandissimo.
No, ma guarda Massimo, l'ho visto l'anno scorso perché sono andato a vedere una partita della primavera, è bellissimo.
Ah, ok. Quindi però la problematica è che è ovvio che è una provincia, cioè se calcoliamo che vicino c'è Modena,
sì,
che è il capoluogo, e Modena è una città importante, anche a livello calcistico c'è un calore incredibile. Poi la cosa anche secondo me, questo è un mio pensiero che ho avuto negli anni che ho operato lì, secondo me anche che lo stadio sia un po' lontano, perché Reggio è comunque mezz'ora ogni volta da raggiungere, e questo un po' di gente te la
toglie,
perché magari chi lavora si deve spostare all'ultimo. Poi oggi le partite sono tutte in orario, non c'è più la domenica.
No, qui non sai mai quando si gioca.
E quindi c'è questo problema. È anche quello, perché poi io non c'ero negli anni dietro quando la squadra giocava a Ricci negli anni della Lega Pro, che Ricci è un piccolo stadio della città, e lo stadio era pieno per i canoni di Sassuolo.
Non c'è
dubbio.
Invece
lì c'è un po' questa pratica qui. Comunque sta di fatto che è una società modello per tante cose.
Senti Massimo, è chiaro che a Firenze c'è un innamoramento, vorrei dire, che dura da anni per Berardi, e questa volta c'è la sensazione, che ha fatto un po' capire anche Carnevali, che è un po' il motore e il riferimento, che insomma Berardi, che è il simbolo di questa squadra, è stato un riferimento, è tuttora un riferimento assoluto, possa anche avere il desiderio, arrivato a 29 anni, di andare a vivere quell'esperienza che gli può dare anche la possibilità di chiudere una carriera bellissima con un qualcosa di più. Ecco, non ti chiedo com'è Berardi come giocatore, perché lo vediamo.
È un grande giocatore.
Non c'è bisogno che lo dica.
Ci racconti qualcosa che ti colpisce di Berardi, che puoi raccontare ai tifosi della Fiorentina.
Di Domenico si potrebbe dire tanto. Sicuramente di quello che io avevo letto prima che io mi recassi lì, quindi nel 2018. Si leggevano tante cose. Poi quando conosci le persone, gli uomini, cambi prospettiva. come tutti noi ha dei lati negativi, lati positivi. Quello che mi colpisce è la sua serietà al lavoro, perché lui è una macchina da lavoro incredibile, molto. Ecco, questa è una cosa che da fuori non traspare, no? Perché se leggendo, ormai leggiamo un po' tutti, e lui non è, sai, nella zona comfort, che potrebbe essere anche vero, ma non è quello secondo me, che lui forse gli è mancato un po' di spinta a livello, non so, emotivo, del contorno, perché magari poi i giocatori, non dimentichiamo, hanno le famiglie, hanno le loro cose, certo, quindi magari può essere quello. Però il giocatore, non c'è, anzi c'è veramente poco da dire, perché quello che c'è da dire sono i dati, soprattutto gli attaccanti vivono sui numeri, quindi gli attaccanti, lui non è neanche un centravanti.
Guarda, l'ultima volta che non è andato in doppia cifra in campionato è stata nel 2018.
Quando magari ebbe anche degli infortuni.
Che ebbe degli infortuni, se no 14, 12, 11, 12, sempre.
Nell'anno che siamo arrivati, era il primo anno nostro, ha fatto 9 gol.
Sì, sì.
Ha fatto 9 gol, però prese 7-8 pali. Perché lì quando calcia in porta è quasi una sentenza.
Senti, ma quando dicono, ma quelli che fanno gol sul rigore basta, non devono contare, non contano,
no, contano, ecco. I rigori vanno calciati.
Esatto.
I rigori vanno calciati e bisogna saperli calciare. Noi debuttiamo con la gestione del mister di Robby, di De Zerbi, Sassuolo Inter 1-0, Berardi, l'Inter di Spalletti, che era una squadra fortissima. Sì. E noi, lui le prime castagne da fuoco, seconda partita andiamo a Cagliari e fa gol al 90esimo, il 2-2, un gol alla Berardi, un giocatore molto forte, secondo me anche, ecco, sottovalutato, perché purtroppo si vive in questo mondo qua, si vive di frasi fatte, non andiamo mai a fondo. Poi che lui abbia delle problematiche, ma questo è una cosa normale, ma io se penso, ma io se penso alle squadre top della Serie A, e non vedo un esterno così forte con questi
nomi. No, non esiste.
Lui è pronto per una grande squadra, quindi Massimo.
Ma allora, negli anni, ragazzi, che sono stato io, è sempre andato vicino, cioè tutte le squadre, alcune squadre importanti, senza dire nomi, l'hanno sempre avvicinato, sempre. E lui per un motivo o per un altro, che poi ovviamente lui non ha mai svelato, però lui ha fatto sempre questa scelta, ma io questa la prendo anche come una scelta romantica, perché se ricordo il buon Di Natale, che è un ragazzo di Napoli, quindi della mia città, ha fatto Di Natale, aveva una qualità, ragazzi, poteva giocare in Barcellona, quella qualità, e ha scelto di fare tutta la vita a Udine, e anche quella lì fu una scelta.
Non c'è dubbio. No, ma guarda, è un bellissimo paragone.
Bisogna conoscere le storie, poi tante volte noi ci dimentichiamo, purtroppo, che siamo uomini. Gli uomini, poi c'è anche l'uomo che pensa al lavoro, ad arrivare soltanto al top, e c'è l'uomo che magari il lavoro lo mette in parallelo alla famiglia, alla comodità, perché Modena, c'è da dire, è una città meravigliosa per vivere, penso che la conoscete.
Sì, si mangia e si beve bene, aggiungo.
Si sta molto bene, la qualità della vita è alta, magari quando si hanno i figli si hanno anche altre scelte, quindi...
Sì.
È sempre particolare. Certamente a Domenico gli manca uno step per diventare un grande giocatore, perché le partite in Europa un po' ti cambiano.
E mi permetto di dire, Massimo, che l'eventuale approdo a Firenze con un tecnico giochista come Italiano, dopo aver avuto De Zerbi, dopo aver avuto Dionisi, insomma, potrebbe anche agevolarlo.
C'è una continuità di pensiero. Di pensiero calcistico.
Diciamo tutti allenatori diversi nella loro richiesta, però finalizzato comunque ad esaltare i giocatori con quelle caratteristiche. Berardi con il mister, con Italiano, andrebbe a sposarsi benissimo. Ma io dico che i giocatori forti vanno bene con tutti. Poi ci sono alcuni specifici, e allora lì cambia. Però ecco, Berardi io penso che va bene con il mister Italiano, va bene con Robby, andava bene con Dionisi, può andare bene con tutti, se è un giocatore che poi un po' ti attrae, ecco. Io sempre ricordo, quest'anno non parlo perché non ci sono stato, ma gli anni scorsi quando noi avevamo Berardi non ce l'avevamo, dai, un po' ti cambia, perché comunque è un ragazzo che in quel contesto lì, che è un po', diciamo, la colonna portante, ti porta ad essere, è lui il giocatore decisivo.
Sì, e quello fa poi giocare bene anche gli altri, diciamo, se volete. Quando ha la palla tra i piedi lui, giocano tutti.
Guardate i terzini che sono passati da Sassuolo, e guardate perlomeno il passaggio, sono tutti andati via. Versalico anni fa, io non c'ero, quindi non parlo vedendo
ci metto Lirola anche, che è stato un po' una delusione qua a Firenze.
Poi non ha fatto bene a Firenze, no. Paul non ha fatto bene, questo poi ecco, devi vivere, io l'ho avuto solo un anno, quindi posso parlare per un anno, però tutti i giocatori che hanno giocato con Berardi davanti e partivano da dietro sono tutti più o meno andati via,
certo.
Quindi c'è sicuramente una strada con lui.
Senti, parlando di centrocampisti del Sassuolo, ce n'è uno che la Fiorentina sta monitorando con attenzione.
Sì, Maxim Lopez, giocatore molto interessante. Devo dire, io ho un debole per questo giocatore. Abbiamo detto, Luca, lo ribadiamo come info di servizio, che ci risulta che non sia al momento la priorità della Fiorentina nell'elenco dei centrocampisti che ha in mente italiano. All'inizio in testa ci sarebbe un tipo alla Ullmann, un po' più fisico, però anche Maxim Lopez indubbiamente, e lo chiediamo a Massimo, è un calciatore che sposta gli equilibri, lo ha fatto a Sassuolo, lo può fare forse anche a Firenze?
Allora, c'è da dire una cosa, su Maxim c'è da dire, ci sarebbe da parlare per giorni, perché Maxim, se ce l'hai, lo devi sfruttare al 100%, cioè nel senso che è un giocatore che va coinvolto in un modo di giocare in maniera specifica, molto molto specifica, e non parlo di 4-3-3, di 3-4-2-1, io non parlo mai di numeri,
di atteggiamenti forse.
Maxim è un giocatore che, se ce l'hai, lo devi utilizzare, cioè, nel senso che se ce l'hai, utilizzare anche facendolo giocare, il gioco deve passare da un gioco abbastanza corto, anche perché se lo allunghi tanto, aprendosi il campo, poi non ha la gamba per fare tutti quei metri lì.
Esatto,
ce l'hai, io i nomi che ho letto, adesso voi avete fatto il nome di Ullmann, io avevo letto anche di Esposito, no? Di Seba, quindi
sì.
Avevo letto anche, ecco, sono molto diversi come tipologia di giocatori, però penso che Maxim, ecco, se ce l'hai devi creargli un contesto dove la palla cammina quasi sempre corta, perché se gliela allunghi un poco lui... guardiamo i dati, Maxim è un giocatore che viene quasi sempre ammonito, quindi, perché quando si apre il campo lui è costretto a far fallo, perché non ha la gamba, ma quindi non ha la gamba per, non è il recupero palla, è bravo nell'intercetto ma nello spazio che è corto, non è un giocatore che ti viene a fare la corsa indietro, però che sia un giocatore di grande qualità, se fai un gioco totalmente dettato al palleggio, per arrivare non a non tirare in porta, sia chiaro, perché tante volte anche questo è un passaggio che noi sbagliamo, che la squadra che palleggia non tirano in porta, non è vero, però se ci arrivi con un gioco corto lui secondo me si esalta, perché poi sa imbucare, sa gestire i tempi, sa quando rallentare e quando andare veloce.
No, però infatti di Ullmann, il nome di Ullmann è venuto fuori perché ha più fisicità. Cioè,
Ullmann è un giocatore diverso, non ha la qualità di Maxim,
ha più fisicità, esatto.
Non ha la frequenza di Maxim nei primi metri, è un giocatore più ordinato, magari non va nell'occhio come va Maxim, è un giocatore più ordinato, più tattico, più un guardiano, non è un giocatore, Maxim è pure un ragazzo che magari ti viene a fare l'1-2 con la mezzala e entra lui. È un giocatore molto particolare che devi conoscere. Ecco, diciamo, è un po' la versione della copia di Verratti, no?
Sì.
Cioè, andiamo a fare un piccolo paragone.
Sarebbe tanta roba, voglio dire.
Non sarebbe male. Però,
cioè,
però,
se c'è... No.
Ecco, però rispetto a Verratti non ha... Ad esempio, Verratti, nonostante sia piccolo, Verratti però ha il duello, ce l'ha.
C'ha anche il cambio di passo.
Sì, lui ce l'ha un po' di meno, però come caratteristiche, come palleggiatore, un po' si avvicina a quella tipologia, quindi Maxim secondo me se lo prendi gli devi fare il vestito proprio attorno e lui ti si esalta, perché poi è un ragazzo che va molto coinvolto, è un ragazzo bello sveglio, che è marsigliese, conosce il spagnolo,
ce l'hanno detto tutti che è uno che, se magari può sembrare piccinino, ma c'ha un bel carattere, no?
La personalità, è uno che nello spogliatoio parla, si fa sentire con i compagni, però va coinvolto, se lo coinvolgi lui alza tutto e ti cambia tutto. Perché poi se devi sostituire Amrabat, guardando un po' come ha giocato la squadra del mister quest'anno, secondo me magari potrebbe essere più un giocatore all'Amrabat che serve alla Fiorentina, una squadra che porta 7-8 uomini di là, significa che un po' di corsa indietro magari
la devi avere,
quindi magari un po', ecco, Ullmann secondo me potrebbe essere per caratteristiche quello lì un po' più tra virgolette utile. Se vuoi alzare la qualità del palleggio del possesso, Maxim ovviamente è un giocatore tra i tre nomi è quello che ha più qualità.
Guarda, no, la fotografia, hai fatto la fotografia, e non c'era dubbi su questo in virtù della tua competenza, che è l'analisi che ha fatto la Fiorentina, sì, e che sta facendo la Fiorentina. Il concetto del centrocampista del Lecce è proprio il concetto di mettere meno qualità ma più fisicità in una squadra che poi in teoria potrebbe ancora giocare con il 4-2-3-1, quindi potrebbe trovare poi qualità nei tre giocatori, diciamo dietro la prima punta.
Poi dipende anche un po' dalle mezzali che tieni,
esatto.
Se giocherà Bonaventura ancora, l'altro chi può essere, perché
l'altro lì ce ne ha, Fiorentina ne ha tanti, perché ha Mandragora, a Costavilli,
Mandragora, e Mandragora magari ti garantisce un po' più di equilibrio, perché Mandragora non è una mezzala, Mandragora, certo, è un mediano a due, dai, mediano a due, io lo conosco bene, che è napoletano, lo conosco molto bene da quando era bambino, e se Mandragora è una cosa, se Duncan, che avevo pure avuto, è un altro discorso, se è Castrovilli è un giocatore già più che strappa, e strappa Castrovilli, strappa Bonaventura, ma Bonaventura non strappa più magari come gli anni scorsi, ma
però va, Bonaventura va, c'hai tempi, hai tempi.
No, è un fenomeno, è un fenomeno nell'accompagnare l'azione, ha una lettura, un modo di annusare l'area che è clamoroso, ma ce l'aveva anche da piccolino. Però se va Bonaventura, va Castrovilli e ci metti un play un po' più leggerino, sai, poi dipende sempre un po' come gliela vuoi costruire.
Certo, certo.
Poi va bene tutto, è sempre un discorso per personale.
No, ma stiamo parlando di grandi giocatori.
No, assolutamente.
E per quella che è la tua curiosità calcistica, cosa, sì, ti porti di italiano? Perché sai che qui c'è un grande dibattito su italiano, perché come sempre si vorrebbe il gioco d'italiano ma alla difesa dei difensori, non capendo che la coperta in un certo la devi scegliere,
aggiungo,
no, dove tirarla.
No, purtroppo devi scegliere, ognuno si sceglie come vincere, tante volte come perdere, anzi più come perdere, da paradossalmente. Però dobbiamo vedere quello che si è raccolto. Io penso che il mister, nel suo percorso di carriera finora, ha sempre raccolto. poi le sfumature, i dettagli possono piacere o no. Io quello che mi impressiona della squadra del mister, io un anno ci ho giocato contro con la Fiorentina, poi ci ho giocato con il Sassuolo, con lo Spezia. È un marchio distintivo e sicuramente sono squadre di ritmo, squadre comunque che tendenzialmente aggressive, poi con palla o senza palla, questo lo dice la partita tante volte, magari tante volte si può avere anche meno la palla. Ricordo uno Spezia-Milan ad esempio che vinse 2-0,
sì, lo ricordo,
dove
sì,
fece forse il 35% di possesso, e il Milan fece la partita, ma gli fece una partita addosso tutta aggressiva e la vinse. Quindi di quello che colpisce nel mister sono le squadre che hanno grandissimo ritmo, che si vede che è una squadra che lavora in grandi spazi molto larghi, e quindi si vede la squadra che va su e giù, e quella, secondo me, quella tipologia di calcio ha bisogno di atleti, perché comunque andare su e giù è complicato. Poi è normale che i difensori con quella modalità lì un po' sono esposti.
Ma io, guarda, ho sempre pensato che i vecchi difensori di una volta, vecchi dico vecchi per modo di dire, cioè penso ai Cannavaro,
sì.
Io non so se giocatori come Cannavaro avrebbero accettato di giocare
ritmi,
con 30 metri,
sì,
di campo scoperti dietro, uno contro uno.
Sono altre epoche. Io penso sempre che il difensore, quando è troppo esposto, rischiano, anche i grandi rischiano. Io quest'anno ho visto un po' di Bayern, ad esempio, ho visto De Ligt, che giocatore mostruoso, campo aperto, sì, uno contro uno veloce, però pure lui un po' lo so, Upamecano la stessa cosa, no, Upamecano giocano nel Bayern, quindi certo, stiamo parlando di livello top. Il difensore è esposto uno contro uno. Io ho avuto un giocatore importante nel mio percorso a Sassuolo, non so, ho avuto Marlon, ho avuto per esempio Demiral, e Demiral è uno contro uno, un giocatore mostruoso, però poi ne ho visti pochi.
Perché
il difendere tanto campo è complicato, e quella è la verità. Però dico sempre, l'allenatore è un uomo che deve scegliere una strada, la mezza strada
è sbagliata, non paga per niente.
Poi i giocatori sono intelligenti, sul campo e nel calcio sono intelligenti, perché poi ti seguono se tu sei tanto coerente, quindi la mezza strada non va mai bene, quindi è meglio scegliere e portarla avanti. Ad esempio, sapete, squadra di Juric, si vede che è estremizzata al massimo quella concettualità, così come è estremizzata quella del mister d'italiano, un altro modo di giocare. Però poi l'identità si vede. Poi le sfumature si possono anche correggere nei tragitti.
Certo, poi come sempre accade, quando hai il grande difensore, ti risulta molto facile. Roberto Pruzzo, ogni volta che parliamo di questo argomento, mi dice: noi avevamo Virkud, li prendeva tutti lui. Tutti, cioè potevi quella... anche giocare con 10 di Bartolomei, tanto che li pigliava tutti lui.
È stato pure un giocatore Bierkund, però ne nasce uno ogni...
Qua, bravo.
Io ero piccolo quando sono nato in quel periodo, poi me lo ricordo quando lui era, si era fatto anzianotto, ma era ancora forte a 40 anni.
Cioè, sarà un caso, ma con Virkwood la Fiorentina ha sferrato scudetto, la Roma l'ha vinta e la Sampdoria l'ha vinto.
Ha vinto la Champions alla Juve.
È chiaro che ci sono anche gli altri giocatori. Però
è chiaro che il calcio è cambiato un po'.
Non c'è dubbio.
Cioè, adesso al difensore viene chiesto anche di saper far uscire la palla. È diverso, è cambiato anche il modo di allenarsi, perché prima le squadre si allenavano su blocchi di tutti i 20 insieme, adesso magari si lavora a scaglionamento, a reparti,
certo,
e quindi
certo.
È cambiato praticamente tutto, quindi paragoni col passato, perché magari fa 10 anni ci risentiamo ancora e parliamo anche, ancora di altro, perché poi ci sono le evoluzioni, che non è detto che tutte le evoluzioni siano giuste, o siano
ma poi vedi anche vedi anche che poi il grande allenatore, e questo io penso sia un messaggio importante che debba raccogliere anche Italiano, vedi anche il grande allenatore Guardiola che fa la finale di Champions e non fa il City, sceglie un altro atteggiamento perché in quel momento lui ritiene che per battere l'Inter
serva tutto,
debba essere anche qualcosa, e non è che non è che Guardiola si vergogna, non è che si sente
bisogna vergognarsi di altro,
ecco, no, faccio per dire, allora l'intelligenza di questo gruppo di allenatori molto rigidi è anche di capire, io infatti ho apprezzato tantissimo quando Italiano contro l'Inter a Milano per difendere la partita andò a difendere a tre, che credo sia proprio scoprire il diavolo per un certo modo di ragionare, ma c'è un momento in cui devi avere anche la capacità di mettere il calcio prima delle tue idee, e se serve un qualcosa lo fai,
adattarlo anche ai contesti,
ai momenti della partita.
Parli con un guardiolista quindi da molti anni, quindi ecco, Guardiola è il più grande perché ha rinnovato sempre la sua idea, perché la sua idea è rimasta la stessa, ma lui ha rinnovato, lui ha vinto la Champions, ci ha fatto questo percorso in Champions, ma anche quello dell'anno scorso che esce con Real Madrid, giocando con 4 difensori centrali.
Sì.
Se li mettiamo sulla carta, sono 4 difensori centrali. Poi, ovviamente, nella dinamica del gioco tutto è diverso, però lui ha lasciato i suoi principi adattando il campionato, la modernità, perché adesso i giocatori sono più atleti e non è più il Guardiola del Bayern,
no infatti,
per non dire quello del Barcellona,
ma è così.
Poi è l'arte, io dico sempre, quello è il mestiere, quello secondo me è il mestiere, rinnovarsi mantenendo alcuni principi, questo vale per tutti. Io sono un ammiratore di Emery, e quando vedo giocare le squadre di Emery vedo sempre grande identità, una identità mostruosa, ha cambiato una squadra come l'Aston Villa che era penultima a novembre, quindi la ribaltata della squadra è rimasta la stessa.
Adesso a fare la Conference, tra l'altro.
Bene.
Occhio che la vinca.
Esatto, con Emery e le coppe sempre.
Con Siviglia e compagnia.
Sì.
Grazie mille.
Massimo, grazie davvero, ci hai fatto un grande
piacere.
Grande quadro.
Quando volete.